Da quando Equitalia ha ufficializzato il debito, circa 72 milioni di euro, per il mancato pagamento della vecchia ICI e della nuova IMU al Campidoglio, i conti correnti dell'ATER di Roma sono pignorati. Niente manutenzioni, niente stipendi, per dirla con un funzionario dell'azienda di edilizia residenziale regionale che solo in città gestisce 50.000 case popolari, oggi non potremmo acquistare neanche una risma di carta. Un epilogo disastroso. La cassa completamente congelata, ma che sorprende gli addetti ai lavori fino a un certo punto. Il superdebito è agli atti praticamente da sempre, le somme non riscosse e oggi pretese da Equitalia Sud per conto del Campidoglio si riferiscono principalmente alla tassa sulla casa mai versata fin dagli anni 90. L'arretrato IMU risulta ampiamente notificato tra il 2012 e il 2015.
E ci ha fatto pervenire subito su questa vicenda un comunicato stampa, l'Asia USB, il sindacato che si occupa proprio della questione casa a Roma. Io saluto Giulia Pezzella in rappresentanza del sindacato Asia USB. Ben trovata Pezzella, grazie.
Buonasera, grazie.
Buonasera. Allora,
grazie a lei dell'invito.
Come va interpretata questa vicenda? Perché da un lato sembrerebbe esserci, come dire, un atto legittimo rispetto a un'amorosità, dall'altra però voi dite qui non è che si tratta di cose qualsiasi, insomma, di oggetti da poco, si tratta di abitazioni, si tratta della manutenzione di abitazioni dove vivono le persone.
Soprattutto si tratta di edilizia pubblica residenziale,
certo.
Cioè, l'edilizia, quindi di case popolari stiamo parlando.
Certo.
Allora, la prima cosa che si nota è, come dire, l'assurdità che il Comune, in questo caso di Roma, abbia avuto legittimamente il permesso dal legislatore nazionale che ha dettato le regole prima per l'ICI e poi dopo per l'IMU, a pretendere dei soldi, delle tasse sulla proprietà da parte di chi gestisce case popolari che hanno un fine sociale. Voglio ricordare a tutti che per esempio nel caso dell'ATER di Roma, ma come nel caso degli altri enti simili sul territorio nazionale, le liste per accedere alle case ATER sono fatte dal Comune di Roma, cioè come se il Comune di Roma gestisse gli appartamenti, quelli suoi di proprietà e quelli dell'ATER allo stesso modo, sulla base degli stessi criteri. Quindi mentre il Comune non mette a bilancio i soldi che dovrebbe dare a se stesso per la proprietà di tutte queste seconde case, allo stesso modo sembra assurdo invece che debba mettere a bilancio quelle che sono di proprietà ATER, che però non è un ente a fine di lucro. Quindi diciamo il vizio di forma c'è a monte, cioè sulla testa, quando non è stata predisposta una liberatoria da parte degli ATER nel
sì.
pagamento di questo tipo di imposte. Mentre invece vogliamo ricordare sono previsti degli escamotage, non solo degli escamotage, la regola prevede per esempio che il costruttore che non riesce a vendere i suoi immobili non paghi tasse su quegli immobili. Allora si fanno dei favori ai costruttori e invece non si pensa a quello che dovrebbe essere la gestione di un bene comune.
Sì.
Questo ci sembra il primo dato da evidenziare.
Il
secondo invece
sì.
Direi appunto che quando poi in questo momento Tronca interviene pignorando i conti dell'ATER e quindi bloccandone di fatto qualsiasi attività, non pensa che sta creando un problema notevole sulla gestione dell'edilizia pubblica. In
che già diciamo che già possiamo dire non è proprio, come dire, un fiore all'occhiello della...
Assolutamente no.
Ecco, appunto.
Beh, iniziamo a dire intanto che, come dire, noi abbiamo un'esigenza abitativa ben più alta di delle case che realmente poi ci sono a disposizione dei cittadini. Abbiamo delle percentuali che sono vergognose di case popolari rispetto agli altri paesi dell'Europa, perché l'Italia si attesta al 3%. Il caso di Roma sappiamo che è un caso, si parla di emergenza abitativa ma ormai da più di 30 anni, quindi è paradossale continuare a parlare di emergenza. È uno stato di fatto al quale bisogna in qualche modo mettere mano. Allora, come dire, sembra strano che in questo momento Tronca abbia deciso di intervenire prima con degli sgomberi sulle case popolari, poi bloccando i conti dell'ATER, poi per esempio volendo chiudere gli spazi sociali, abbiamo seguito che cosa è successo anche in quelli che sono i cosiddetti spazi comuni, le uniche valvole di sfogo, se vogliamo, rimaste a livello sociale in questa città, e allo stesso tempo prevede invece degli sconti, faccio per dirne una, le banche. Ultimamente ha rivisto un contratto che era stato fatto con le banche che gestiscono la tesoreria del Comune di Roma,
sì.
ed è stato rivisto ovviamente a favore delle banche. Allora a noi sembra piuttosto strano che si voglia continuare a far cassa soltanto con le case popolari e soltanto sulle spalle dei più deboli. in fondo questo tassello, diciamo, l'ICI e l'IMU dovuta dagli enti pubblici che gestiscono le case popolari ai comuni, se letta insieme al piano casa che è stato varato da Renzi, dal governo Renzi, a firma Lupi, dove si prevede la dismissione dell'edilizia pubblica popolare, beh, messo insieme uno più uno fa due, qua vogliono togliere tutto ciò che è sociale.
Quindi questo sarebbe, diciamo, il disegno politico attualmente in corso da parte del governo Tronca, dal vostro punto di vista?
Beh, da parte della gestione Tronca, del commissario Tronca sul Comune di Roma. Più in generale si vedono vari segnali da parte del governo Renzi, appunto nel caso della casa è abbastanza, certo, piuttosto evidente. Il piano casa ha fatto un attacco frontale all'abusivismo con l'articolo 5 impedendo di dare la residenza a chi occupa abusivamente un immobile, e con la residenza, per quella che è la nostra legge, si toglie il diritto di voto, il diritto alla salute, il diritto alla scuola, tanto per parlare di tre diritti fondamentali. E quindi questo da una parte è una lotta nei confronti dell'abusivismo, senza considerare che spesso quell'abusivismo è causato da un'emergenza che non viene risolta, cioè diventa un po' un cane che si morde la coda. Allora, tagliare la parte più debole senza invece prendere dei provvedimenti che risolvano il problema sembra sinceramente assurdo.
Certo, come dire, sì, si interviene in un luogo dove c'è già della sofferenza sociale. E certo, in questo modo pignorare i conti correnti dell'ADR significa proprio azzerarla, proprio tutta l'attività di manutenzione in questo caso.
Significa bloccarla, siccome bloccarla si dice quello di dismettere l'edilizia pubblica e di svendere le case popolari, come già avevano iniziato a fare.
Ma se fanno così, poi dove le mettono le persone che ne avranno bisogno? Perché si possono,
una bella domanda,
si possono una vendere, bella domanda, no, ma è chiaro che è un po' retorica, però poi voglio dire, l'impatto sociale sarebbe secondo me abbastanza devastante, perché se l'edilizia sociale viene venduta in questo disegno che voi denunciate, poi rimangono fuori tutta una serie di soggettività che insomma dovrebbero preoccupare, appunto, per quanto riguarda
dovrebbero preoccupare
l'impatto.
Secondo me il ragionamento che loro stanno facendo è quello di dividere poi quello che è un fronte sociale che dovrebbe invece rimanere unito. Allora, intervenendo su singoli settori e impedendo alle persone di fare un ragionamento collettivo, riescono anche a ottenere maggior risultato. Sul tema della casa, per esempio, l'altro provvedimento che sta prendendo il governo Renzi, che è quello sui mutui: quando non vengono pagate delle rate di mutuo, la banca può non rivolgersi al giudice, ma andare direttamente a prendersi la casa. Beh, questo è un altro regalo che viene fatto alle banche, ma è un altro pezzo del diritto all'abitare che viene colpito. Allora, per quel caso sono quelli che hanno il mutuo che hanno il problema. In realtà quelli che hanno il mutuo dovrebbero capire che il problema delle case popolari è anche il loro problema. Si dovrebbe capire che quello che è stato il problema da noi denunciato sui piani di zona è un'altra parte del problema all'abitare. Allora forse se tutti quelli che vengono colpiti riuscissero a fare un fronte compatto, forse si riuscirebbe ad impedire in qualche modo questa avanzata devastante che sta schiacciando poi le classi sociali più deboli. Chi in questo momento perde il lavoro, chi ha più necessità, gli anziani che hanno le pensioni sociali, chi pensioni non ne ha, chi non ha lavoro, i disoccupati. Ecco, questo deve essere un po'... Noi quello che stiamo facendo come ASE è quello di cercare di rimettere insieme il fronte sul diritto all'abitare con più respiro che non pensando solo a un singolo settore. Ora noi stiamo parlando dell'ATER, ma appunto quando poi parliamo con gli inquilini dell'ATER spieghiamo che il problema è ben più vasto. Gli inquilini dell'ATER che vengono colpiti in questo momento, per esempio, sanno benissimo che chi è in graduatoria, le 9.000 famiglie che sono in graduatoria in attesa di case popolari, non sono altro, non sono il nemico, sono persone che hanno lo stesso loro problema. E quindi bisognerebbe insieme chiedere più case popolari, non strapparsi i capelli per avere l'unica casa popolare che rimane.
Certo, sulle case popolari poi si insiste anche il discorso di una corretta gestione, no? Perché magari purtroppo in queste case popolari troviamo pure persone che non ne avrebbero diritto, no, Pezzella? Quindi un problema sul problema.
Guardi, questo assolutamente sì, noi infatti difendiamo quelli che hanno diritto, nel senso anche chi poi dopo per necessità si è trovato ad occupare una casa popolare e comunque continua ad avere, ha i diritti per rimanere all'interno di quella casa, sono persone che noi difendiamo. Certo non difendiamo quelli che sono proprietari di altri immobili e chi ha degli altri redditi, perché ovviamente potrebbero trovare in altro modo. Quello che noi denunciamo è che sono circa 40 anni che l'ATER di Roma non viene gestito. quindi si è consentito, diciamo, uno sbagliato intendimento di quella che è l'edilizia pubblica residenziale a Roma. Si sono consentite cose che non si dovevano consentire. Allora, oggi per fortuna abbiamo dei segnali di una direzione, di una dirigenza diversa dell'ATER, di una dirigenza che per esempio per la prima volta dice: noi vogliamo aumentare il patrimonio pubblico e non venderlo, che è una grande novità, anche se può sembrare assurda come cosa. A fronte di questo noi però gli spieghiamo che tutto ciò che non ha funzionato fino a questo momento non possono pagarlo soltanto gli abitanti delle case popolari. Cioè, se l'ATER non ha funzionato e non ha controllato per esempio che le case vuote venissero riassegnate e sono state poi, diciamo, prese dalla cittadinanza, ora non si può buttare in mezzo alla strada un nucleo che comunque avrebbe bisogno per far entrare un altro nucleo che ha bisogno. Bisogna trovare la soluzione di trovare due case per questo esempio, e così moltiplicato. Su Roma stiamo parlando di 5.000 famiglie che sono denunciate come abusive. Tra queste i furbetti non sono tanti, forse saranno il 10%.
Ah.
Peccato che poi quello che esce sulla stampa invece è
una visione generale.
Sì, cioè, si tende a prendere il caso del furbetto e a dire sono tutti così. Anche lì, no, si tende a dividere, cioè si tende a portare avanti degli esempi in modo che il mondo di fuori dalle case popolari abbia sempre più una cattiva idea di chi vive nelle case popolari. Invece nelle case popolari abbiamo famiglie normalissime, con i problemi di tutti, spesso con più problemi di tante altre persone, che quindi secondo noi vanno tutelate.
Grazie Giulia Pezzella, grazie all'Asia USB, e ovviamente ci sarà modo e tempo per tornare su questi argomenti. Buona giornata Pezzella.
Arrivederci.
A risentirci e grazie per il contributo.